Voce Giornale, il notiziario di Radio Voce Camuna.
Mercoledì 6 marzo 2024, buongiorno gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Voce Camuna da Paolo Sutera, in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Si avvicina la bella stagione, le località lacustri si preparano ad accogliere i turisti che vorranno trascorrere qualche giorno sul lago d'Iseo. C'è però un comune in cui questo conto alla rovescia mette un po' di preoccupazione. A Maroni infatti è ancora chiuso il tratto della ciclopedonale Vello Toline che passa lungo il proprio territorio, mentre l'area di competenza del comune di Pisoni è stata riaperta. Per Maroni ora il rischio che il proprio tratto resti chiuso anche con l'avvio della stagione turistica si fa più realistico. Per riaprire devono essere completati i lavori di messa in sicurezza della ferrovia sovrastante, rimasta danneggiata dal terribile incidente del 21 settembre scorso in cui perse la vita Marco Frassi alla guida di un camion. Sebbene Ferrovie Nord Milano abbia più volte rassicurato la conclusione dei lavori entro fine marzo, ad oggi il cantiere non è stato ancora riaperto. Le opere riguardano il consolidamento del muro che si trova tra le gallerie Vaccarezza e Santa Barbara. Intervento non semplice considerata la morfologia del luogo, per questo pensare che possa essere eseguito in poche settimane è abbastanza irrealistico. Terminata invece la posa delle reti paramassi. Da qui la preoccupazione di Marone di ritrovarsi senza la pista ciclopedonale, una delle attrazioni della zona più frequentata d'estate, con il via della stagione dei turisti. Il timore è che il tratto possa essere riaperto a primavera inoltrato in estate, con conseguenti ripercussioni sul turismo della zona. Continua ad essere centrale per Legambiente Basso Sebino la questione dei treni a idrogeno che entro l'anno prossimo dovrebbero cominciare a circolare sulla Brescia-Iseo-Edolo, rendendo la Valle Camonica la prima hydrogen valle italiana. Gli ambientalisti sono sempre stati contrari al progetto, evidenziando anche le preoccupazioni relative agli impianti di stoccaggio e produzione dell'idrogeno che dovranno essere realizzati a Edolo e Iseo, un tema legato alla sicurezza su cui il circolo è tornato nei giorni scorsi dopo l'episodio del treno, fortunatamente senza passeggeri a bordo, andato a fuoco sabato mattina a Sale Marasino. Continua il calvario per gli oramai pochissimi passeggeri che utilizzano la linea, accusa Legambiente, mentre gli amministratori di FNM sognano un futuro roseo fatto di costosissimi treni a idrogeno, circolano ancora i treni vecchi di 50 anni come quello che è andato a fuoco sabato. L'associazione coglie inoltre l'occasione per ricordare che il 17 febbraio scorso Trenitalia aveva radiato definitivamente l'ultima automotrice che aveva viaggiato sulla Brescia-Parma per mezzo secolo. Una serie di situazioni che secondo Legambiente dovrebbero spingere ad abbandonare il progetto del treno a idrogeno e di investire le risorse adesso destinate per risolvere i nodi strutturali della linea ferroviaria, in primis quelli legati alla sicurezza. Parliamo di politica, non è andata giù al circolo del Partito Democratico di Edolo, Sonico e Corteno Golgi la voce, sempre più insistente, circolata in Alta Valle nelle settimane scorse, secondo cui in vista delle elezioni di Edolo dell'8 e 9 giugno prossimi si starebbe pensando ad una lista unica, con a capo Luca Masneri, esponente di Forza Italia. Una voce che il circolo ha deciso di mettere a tacere definitivamente tramite una nota diramata nei giorni scorsi e firmata da Christian Ramus, portavoce del circolo. Oggi il PD di Edolo è in fase di ricomposizione e, consapevole di non poter influire in maniera determinante sulle prossime elezioni, ha scelto di non addentrarsi in percorsi politici che avrebbero come unico risultato un esercizio di sterile rappresentanza, privilegiando il concetto di coerenza a quello di presenza, si legge. Con la stessa fermezza il circolo ha confermato la distanza dal pensiero di centrodestra che guida la politica amministrativa di Edolo sui temi sociali, ambientali ed urbanistici. Il circolo edolese si augura che possa avvenire un cambio di rotta nell'amministrazione del paese, con la speranza, prosegue la nota, che si superi la visione monocratica ed autoreferenziale che guida l'amministrazione per favorire un vero processo di partecipazione comunitaria. Se questo fosse il presupposto per una condivisione programmatica, Edolo potrebbe ambire a riacquisire il ruolo di riferimento che le spetta per l'Alta Valle e potrebbe tornare a incidere in maniera costruttiva, come sempre è stato fatto in passato, sulla visione politica degli enti sovraccomunali. L'ospedale di Esine ha ricevuto da poco un nuovo riconoscimento, quello di ospedale di eccellenza 2024 per quanto riguarda la specialità di ortopedia dell'anca e del ginocchio. Il riconoscimento giunge a seguito di una ricerca condotta dall'istituto tedesco IFQ in collaborazione con il media partner Salute alla prima edizione. Lo studio, il più importante mai condotto da un istituto privato sulla sanità in Italia, ha esaminato tutti i dati pubblici rilevanti e quelli provenienti da un questionario distribuito ai reparti specializzati delle strutture pubbliche pubbliche e private accreditate in Italia. Sono stati presi in considerazione tutti i criteri importanti, ad esempio il servizio al paziente, il trattamento medico e le condizioni di igiene. Ospedale di Eccellenza ha creato dunque un database con criteri rigorosi, esprimendo un gradimento di valutazione rivolto agli ospedali italiani. Le classifiche si basano sul Piano Nazionale Esiti, che ogni anno l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali stila per valutare gli interventi a cui si sono sottoposti i pazienti. L'ospedale di Esiti in particolare, per quanto riguarda, come detto, l'ortopedia dell'anca e del ginocchio, ha ottenuto il massimo dei voti, ovvero 3 punti su 3, nei criteri di trattamento medico, servizi al paziente, standard di igiene e iniziativa della qualità, e 2 punti su 3 per i criteri di reputazione di ricerca. Nello stesso elenco, tra l'altro, compare anche l'ospedale Santi Capitani e Gerosa di Lovere, con un punteggio simile, ad eccezione per il criterio della reputazione, dove ha ottenuto un solo punto. I risultati e gli approfondimenti editoriali sono stati pubblicati sull'edizione della rivista Salute di febbraio e marzo, distribuita con numerosi quotidiani e disponibile online sul sito salute.eu. Contribuire alla battaglia contro lo spreco anche quando si fa la spesa. La missione è in essere da anni all'interno dei supermercati Iper, alla catena nata in Valtellina nel 1986 e presente in 8 province lombarde, e che vanta numerosi punti vendita anche in Valle Camonica, che collabora con Relife, gruppo italiano leader nell'economia circolare, in un progetto legato alla filiera della carta. All'interno di alcuni supermercati, Relife effettua i servizi di ritiro e lavorazione degli scarti in carta e cartone, garantendone l'avvio a riciclo. Nel 2023 sono state riciclate circa 5.000 tonnellate di carta e cartone, appunto generando notevoli risparmi di risorse naturali. L'attività comporta anche la restituzione di una parte di questi scarti sotto forma di un nuovo prodotto, ovvero i cartoni per la spesa Green Box, messi a disposizione dei clienti in tutti i negozi e composti appunto per il 40% di carta riciclata. Si chiude così un ciclo virtuoso, dalla raccolta degli scarti al riciclo in cartiera, dalla produzione di bobine di carta riciclata al loro utilizzo per la produzione di scatole, fino alla distribuzione nei punti vendita. I cartoni sono inoltre certificati FSC, acronimo che sta per Forest Stewardship Council, e che certifica la corretta gestione delle foreste e la tracciabilità dei prodotti derivati, ulteriore garanzia dell'uso responsabile delle risorse, con fonti controllate e materiali di recupero. Dal novembre scorso ad oggi sono stati prodotti quasi 60.000 cartoni, con distribuzione capillare nei negozi Iperal, ponendo al centro dell'attenzione la creazione di valore sostenibile nel rispetto dell'ambiente. Un'iniziativa che ha visto la partecipazione attiva della clientela, con oltre 45.000 scatole ad oggi vendute, che sono dunque utilizzate da coloro che si recano a fare la spesa al posto dei sacchetti di plastica. Sono stati oltre 200 gli atleti e le atlete che, partecipando alla quarta edizione del Cross di Mazzunno domenica scorsa, hanno dato il via alla Coppa Camunia Comisa 2024 del CSI di Valle Camonica. La corsa campestre, che da tradizione apre il circuito, organizzata dall'Unione Sportiva Oratorio di Angolo Terme, ricordo di Paolo, Lino e Silvana, e che quest'anno ha aperto le celebrazioni per il 50° anniversario del gruppo sportivo stesso, ha visto salire sul gradino più alto del podio per gli uomini Simone Toini dell'Unione Sportiva Rogno, seguito da Francesco Vicino dell'Aido Artoni e da Federico Raimondi dell'Atletica Cima. Tra le donne invece vittoria per Irene Faccanoni davanti a Giulia Savoldelli e Ludovica Fettolini dell'Unione Sportiva Rogno. La gara ha aperto anche la classifica delle società, guidata dall'Aido Artoni, seguita dal gruppo sportivo Alpini Sovere e dall'Unione Sportiva Rogno. Prossimo appuntamento domenica prossima con il Cross del Piombo di Sovere. È stato un evento molto partecipato quello che si è tenuto lunedì scorso presso la Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, CEMMO di Capodiponte, dove si sono tenuti gli stati generali del turismo di Valle Camonica, appunto. Un incontro organizzato dalla comunità montana, dall'assessorato al turismo per la precisione, con il distretto culturale. L'obiettivo era radunare in un unico luogo, in un'unica giornata, i vari operatori turistici della Valle Camonica per reperire, recepire ed aggregare le varie proposte per migliorare l'offerta turistica, appunto, della Valle dei Segni e la sua presentazione a chi viene da fuori. Il programma ha previsto, dopo i saluti istituzionali, la presentazione del lavoro di restyling sul portale turistico della Valle ed un momento di presentazione prima dei lavori in gruppi, 7 i tavoli, con un numero dei membri per tavolo che è variato. Ad ogni modo, i tavoli hanno avuto il compito di definire un obiettivo da raggiungere entro la fine dell'anno. Gli stati generali del turismo hanno puntato dunque prima di tutto a fare rete sul territorio, esprimendo la volontà di un'iniziativa strategica e sinergica, capace di partire non solo dalle problematiche presenti, ma anche dalla proposta di soluzioni da implementare insieme. La nostra Sandra Simonetti era presente, ha raccolto le dichiarazioni di Alessandra Giorgi tra coloro che hanno organizzato la giornata. Sentiamo cosa le ha detto.
Abbiamo avuto 7 tavoli completamente differenti tra di loro per composizione naturalmente, ma anche per partecipazione, perché avevamo maxi gruppi da 40 persone, altri magari con 20, 25, però la cosa bella è che tutti i tavoli sono stati rappresentativi di tutte le attività e di tutti i territori. Questo credo che sia il vero successo di questa edizione. Partecipanti nel loro complesso sono stati 230.
Tra le necessità che sono emerse durante la giornata, innanzitutto quella di fare maggiore formazione e di professionalizzare al meglio i soggetti coinvolti, ma anche la possibilità di promuovere la valle all'estero con materiale promozionale che non sia solamente digitale ma anche in forma cartacea. Di questo ha parlato anche Antonio Cadei, intervistato sempre da Sandra Simonetti. In questo caso l'intervista a Cadei ed il resto dell'intervista ad Alessandra Giorgi la potrete ascoltare venerdì 15 marzo all'interno di Voce Presente dopo le ore 10 su Radio Voce Camuna. Apriamo la pagina dedicata alle altre informazioni, cominciamo con il traffico, andiamo a Piancamuno dove per permettere i lavori di realizzazione della linea elettrica interrata il comune impone fino alle 18 del 31 marzo il divieto di transito in via Predazzole dall'incrocio con via Panoramica in località Vissone al civico 19 e fino alle 18 del 21 marzo il senso unico alternato in via Panoramica dal civico 19 al civico 27 in località Vissone e dal civico 18 all'incrocio con via Predazzole in località Monte Campione. A Zoni invece il comune ha ordinato la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada denominata Val Urbes fino a quando non sarà posta in sicurezza, mentre ricordiamo che a Diseo per consentire i lavori di riqualificazione fino alle 18 del 24 maggio è istituito il divieto di sosta in via Silvio Bonomelli tra via Roma e la Traversa Prima, il divieto di transito nella stessa via in prossimità con l'intersezione con appunto via Roma e il divieto di transito in via Pusterla in prossimità dell'intersezione con via Roma ed il doppio senso di marcia a senso unico alternato e limite di velocità a 30 km orari in via Raffaele Botti. Ed il doppio senso di marcia a senso unico alternato e di limite di velocità a 30 km orari in via Raffaele Botti e nel tratto di via Pusterla tra l'area del cantiere in prossimità di via Roma e la via stessa. Passiamo alle previsioni del tempo di oggi, cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni deboli nella prima parte della giornata, poi schiarite, neve oltre 1000 metri, temperature minime in calo a 0 gradi, così come le massime a 7 gradi, venti moderati. I funerali di oggi a Poia di Ponte di Legno, funerali di Gentili a Tomasotti, vedova Armanni di 95 anni, alle 10.30 nella chiesa di San Giacomo, partendo alle 10.20 dalla RSA Carettoni di Ponte di Legno. La Chiesa oggi celebra San Vittore di Piacenza, San Giuliano di Toledo, San Vittorino, Santa Coletta Boilè, Sant'Evagrio di Costantinopoli, San Fridolino e San Quiriaco di Treviri. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri. È tutto, vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione su Radio Voce Camuna, alle 11.30 il Voce Flash, alle 12 la rassegna stampa. Grazie per l'attenzione, a voi l'augurio di una buona giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.